Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città.
Questo piccolo percorso abbiamo provato a nominare Dio, ma ci siamo accorti ancora una volta, cioè quanto siamo deboli, cioè quando diciamo Dio, soprattutto quando diciamo questa parola, ci sentiamo piccoli piccoli. E abbiamo dovuto ammettere, facendo solo qualche esempio, che quello che effettivamente riusciamo a mettere dentro questa parola è molto poco e spesso è molto equivoco anche. E per cui uno dei lavori che si può fare con quella che noi poi un po' pomposamente chiamiamo il potere della nostra ragione, beh, quello che possiamo fare, che non è poco, è cercare di essere umili. Cercare di pulire certi modi scontati di dire Dio che, quando uno usa veramente la ragione, appaiono effettivamente pretenziosi, no? Se non fantastici, se non infantili. Se non... E quindi abbiamo anche dovuto ammettere che molti dei nostri discorsi sono dei vicoli chiusi. Diciamo, sono dei modi impossibili di dire Dio. No? O più volte abbiamo ammesso Dio non è quello che pensiamo. No? E quindi come noi parliamo di Dio, o quando per esempio ci mettiamo a dimostrare a qualcuno che Dio esiste, no? O quando diciamo che Dio fa tutto, a partire per esempio dal fatto che Dio crea, no? Quindi il senso della creazione. E dietro a queste affermazioni c'è molta povertà, non dico c'è niente, ma dobbiamo conservare il senso dei nostri limiti e l'onestà anche, perché probabilmente poi è l'unica maniera di... Io credo che Dio non sia come noi, insomma, che non sia uno che parla a vanvera, che spara. Quindi se noi siamo umili, stiamo lì al nostro posto, io spero che passi di lì, no? Invece quando abbiamo la pretesa di andare a sistemarlo noi nelle nicchie, nei santuari, nei paradisi, allora è molto più facile che probabilmente Dio non frequenti quei luoghi lì, le nostre fantasie, no? E quindi ci siamo messi, questo è stato il secondo esercizio, no? che non è evidentemente staccato da questo, cioè il dire voglio stare nelle zone umane per dire Dio, no? Voglio stare presso l'uomo, voglio essere sincero con i miei amici quando dico il nome di Dio. E allora appunto necessariamente tra noi cristiani abbiamo la grande chance di avere un Dio che parla umanamente, cioè di credere in un Dio uomo, appunto, no? E quindi ci siamo messi in ascolto e credo che anche lì, senza perché anche lì a noi piacerebbe vedere un bravo uomo, un uomo affascinante e poi però Dio, no? E poi però Dio. Invece anche lì se si sta con Gesù seriamente, ma Dio resta comunque anche in Gesù qualcosa di molto misterioso. E però siamo assicurati, siamo autorizzati da Gesù ad ascoltarne la voce umana di Dio. Uè, questo non è poco, perché è chiaro che se parlano gli altri di Dio, ma se parla lui da uomo, allora ascolto sta roba di un uomo che è Dio, che dice Dio, che dice umanamente Dio. Non stacchiamolo mai. Ecco. E quindi ci siamo messi in ascolto della parola umana di Dio, così molto brevemente, cercando anzitutto di porci nella posizione giusta di dove si ascolta la voce umana di Dio, che non è neanche Gesù per noi, tra l'altro, o meglio, è Gesù attraverso la testimonianza dei suoi e quindi attraverso i Vangeli, no? Beh, vedete quanti passaggi umani fa Dio per arrivare a noi. È molto bravo, non è che arriva lì nella scuola, si mette a dire le cose che sa lui, è molto attento agli alunni. Quindi ci siamo messi in ascolto, attento di dove e come ascoltare questa parola umana di Dio. Abbiamo così lanciato qualche occhiata sui suoi segni, quelli che pomposamente appunto portavamo come miracoli per dimostrare che il Dio onnipotente che fa quel che vuole, cioè quello che piaceva a noi, era comprovato da miracoli, no? Abbiamo letto un po' più profondamente la logica dei segni, E poi abbiamo ascoltato queste meravigliose maniere di raccontare l'uomo, di raccontare le storie dell'uomo, che sono le parabole, no? La maniera di raccontare le storie degli uomini vedendoci dentro Dio, appunto. E poi, vabbè, qualche accenno alla figura di Gesù, più per dire che ci sfugge e che quindi in qualche maniera va cercata tra la gente, Non va troppo fissata negli altarini, nelle immaginette, no? Per poi fermarci sulla morte di Gesù come luogo provocatorio, no? Della maniera di parlare di Dio umanamente. Riprendendo ancora una volta l'approccio modesto alla fede nella resurrezione, no? In queste ultime parole che ci scambiamo vorrei proporre qualche spunto su una domanda del genere. Ma allora Dio come è presente alla mia vita? Sapete che la risposta unanime della fede cristiana, pensate al credo, nei termini teologici, ma pensate a tutta la narrazione evangelica che si chiude appunto col dono dello Spirito, no? Allora, Dio è presente a noi mediante il suo Spirito. Questa è l'affermazione radicale l'iniziativa che Dio ha nei nostri confronti, i padri avevano capito benissimo, no? Dio lavora in noi, per noi, in due momenti, con due mani, la mano del Verbo, no? Con cui fa l'uomo, e la mano dello Spirito. E difatti tutta la conclusione della Pasqua, del passaggio di Gesù tra noi, è il dono del suo Spirito, no? Il dono del suo Spirito. Allora, il problema è anche qui di cercare di dire qualcosa. Io continuo a dire, stando nell'umano, ma non per ridurre il divino all'umano, ma per stare nel luogo dove è possibile accogliere il divino, cioè, no. Quindi proviamo a dire qualcosa di ciò che è lo Spirito di Dio, dal momento che non lo si può cogliere lo Spirito, no? Però si chiama così apposta. Giovanni ne parla come di un vento che soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai da dove viene né dove va. Non so, io provo a dire qualcosina. Per esempio, quando c'è corrente d'aria in casa, apre bruscamente ciò che era chiuso, spalanca le porte, le finestre, le sbatte, no? E sulla strada, quando c'è vento, quando c'è una corrente d'aria, porta via le foglie morte, i rifiuti. Ecco, io dico, un primo approccio interessante può essere questo: lo Spirito, anche nell'uomo, apre, sposta, rinfresca, impedisce di marcire lì, di star fermo, di stare chiuso. Non sto a fare tutti gli accenni biblici di queste robe qui, mi pare evidente, no? La grande descrizione della venuta dello Spirito agli Apostoli, che spalanca le porte dove erano serragliati dentro, no? Per dirne una. No? No? Quindi tutto ciò che in noi diventa roba secca, per abitudine, per conformismo, per certezze rigide, per verità acquisite definitive, per inerzia, per comodo, per conformismo, tutto questo, lo Spirito viene a rimuoverlo, a rimetterlo in movimento e in vita. Addirittura nei Vangeli lo Spirito di Dio risveglia dal sonno, sveglia e risveglia. Ed è proprio così che la Scrittura parla di Gesù presso Dio: egli è stato risvegliato dai morti. Lo Spirito, appunto, risveglia i morti. E quindi lo Spirito è libertà. Altro grande modo di dire sta roba qui. E alla radice, com'è la libertà del resto? È ribellione, no? E no, no. Beh, il fatto che in una società come la nostra i cristiani non sappiano più neanche dire no a ciò che è assolutamente insopportabile, no? Ma dice tanto del fatto che lo Spirito non c'entra più niente con le nostre chiese, no? Perché appunto lo Spirito, che è libertà, è alla radice di tutte le ribellioni contro il male. Se ne parlava anche nell'itinerario, no? Che la spiritualità è la forza di combattere le potenze del mondo, le potenze di morte, appunto, no? Del mondo, nel senso, quel Vangelo di Giovanni. E quindi lo Spirito è al fondamento della coscienza, quando la coscienza dice no, no davanti all'ingiustizia, no davanti al disprezzo, no davanti alla menzogna, no davanti all'egoismo, no davanti alla stupidità, cioè no davanti a tutto ciò che c'è di disumano nell'uomo e ciò che disumanizza l'uomo. apposta nella Bibbia, appunto vedete, lo spirito è creatore, tira in piedi ciò che è morto, è liberatore, no? E per questo suscita i profeti. No? Che cosa è un profeta? Beh, è un uomo che coglie nella vita e nella storia ciò che va contro l'uomo e lo denuncia. È così che egli è la voce di Dio. Lo spirito è il fondamento della libertà e della dignità dell'uomo e in tutti i tempi ha accompagnato l'umanità nel suo cammino di coscienza. La coscienza quando è umana, coscienza morale appunto, è spirituale, è ascolto dello spirito, no? Il Concilio ha un passaggio bellissimo dove dice nel cuore dell'uomo c'è una voce che lo chiama ad amare, questa è la voce dello spirito nella carne dell'uomo, no? Che è la coscienza. Cioè, testo bellissimo perché presenta l'atto più profondo dell'autonomia, della posizione personale come la risposta a una voce. È un dialogo in realtà, no? È una relazione alla coscienza. Se no si chiamerebbe scienza. Coscienza perché è un sapere con qualcuno, no? Quindi coscienza, il cammino di coscienza dell'uomo. Ma attenzione, da non confondere coscienza spirituale con l'intelligenza, no? Beh, chi ha l'avventura di star vicino a persone fragili, con handicap anche mentali o in coma, sa benissimo che c'è qualcosa di spirituale in questa relazione, che lo spirito è lì. Se non fosse lì non sarebbe da nessuna parte, no? Perché è lui che suscita la presenza, il servizio, la compassione, l'umanità, appunto. Il samaritano si ferma, ricordate le parabole. Questa è la coscienza spirituale, no? Sentire la fraternità, sentire l'umanità. È lui che fa segno alla nostra intelligenza, al nostro cuore, perché riconosciamo negli altri, in questi dei più deboli, riconosciamo dei fratelli e ci mettiamo a servire in loro l'umanità di ogni persona. È successo, no? Succede nelle guerre che quando dei combattenti si trovano bruscamente faccia a faccia, le armi si abbassano e si lasciano liberi di tornare alla vita. Lì è lo spirito, appunto, no? O quando qualcuno tiene la mano fino alla fine di uno che sta morendo, lì è lo spirito. Quando due giovani sorridono a un bambino appena nato, lì è lo spirito. Quando si impegnano le forze, la vita per costruire la pace, per dire di no alla violenza, per trasformare le strutture sociali, i rapporti economici, per maggiore giustizia, la cultura, la comunicazione, lì è lo spirito. La fede è capacità di cogliere lo spirituale dell'uomo, l'azione dello spirito che si fa carne, no? In questo senso lo spirito non è la proprietà di nessuno e neanche di nessuna religione, neanche della religione cristiana che pur ne parla tanto bene, no? E gli dà un ruolo importante, dovrebbe dargli un ruolo importante. Lo spirito è dato ad ogni uomo, chiunque egli sia, qualunque siano il suo stato, la sua situazione, in ogni uomo, sul suo volto, nei suoi occhi, nelle sue mani, nel suo corpo. Lo spirito chiama e suscita l'uomo. Ed essere un uomo spirituale, si è insistito parecchio, mi pare, in questo itinerario che abbiamo fatto la domenica, no? Essere uomo spirituale è la cosa più concreta che ci sia. Si dice troppe volte, da filosofie, da religioni anche, che la vita spirituale consiste nell'abbandonare il mondo, nel disprezzare la carne, nell'evadere dal corpo per planare nelle altezze spirituali. È proprio il contrario. È il contrario proprio. Si tratta di abitare il mondo e di umanizzarlo. Si tratta di considerare il proprio corpo non come una prigione, ma come incarnazione dello spirito, una realtà da trasfigurare. Tutti quelli che sono al servizio dell'uomo e si fanno custodi della sua umanità sono degli esseri spirituali. Ma, interessante, se lo spirito è movimento ed è libertà, è perciò anche colui che veglia sulla giusta distanza tra gli uomini. E anche tra gli uomini e Dio. Lo spirito esiste per tenere la distanza che rende possibile l'incontro, appunto. L'incontro nella libertà, perché sempre, in tutto e soprattutto in amore, noi siamo tentati da due pericoli. Il primo è di non sopportare la distanza e quindi di voler dominare l'altro, di possederlo, di utilizzarlo, di farne una parte di noi, una cosa nostra. Si chiama appunto egoismo, gelosia, dominio. Quanti innamorati desiderano sequestrare l'altro? Quanti genitori e educatori sperano di avere discepoli, figli, discepoli malleabili come creta da modellare? Quante anime pie in tutte le religioni pensano che il loro Dio è loro e non quello degli altri? Quante persone sognano di dominare la società? Quindi questo è il primo pericolo nell'amore, di non sopportare la distanza, no? E l'altro pericolo è inverso, è l'indifferenza, il disprezzo, l'esclusione, il razzismo, appunto, rifiutare l'altro perché è diverso. E mi pare inutile insistere su sta roba qui, mi pare la cosa più visibile, no? Più evidente. Ebbene, lo spirito è in noi per vegliare sulla giusta distanza, sul giusto scarto, ciò che permette di annodare con gli altri e con Dio una relazione di rispetto, appunto. Il pudore e il rispetto che sono, come si dice, i custodi della santità della persona, no? Fosse pure mio marito, mia moglie, non mi devo assolutamente permettere di mancare di rispetto e di pudore. Di rispetto come manifestazione, diciamo pure, di rispetto prima dell'amore, condizione dell'amore, capito? Prima del meraviglioso, pericoloso amore che può tutto salvare e tutto corrompere, se si corrompe in possesso dell'altro. Senza lo spirito non c'è amore di Dio, perché Dio diviene per noi un tiranno che ci domina, al quale noi obbediamo come degli schiavi, o al contrario è l'idoletto che si utilizza, si manipola per qualsiasi cosa. Allora diceva, l'inizio della sapienza è il timore di Dio, il timore è il senso di una devozione piena di rispetto, hai capito? Di una distanza trepida. E avviene così con tutte le grandi cose, avviene così nello stesso, ma avviene così anche con la morte, no? Non è che il giusto rapporto con la morte non è di dominarla o di dire che non c'è, e quindi di soffocare prima di morire in modo che non si sa neanche che si muore. Sarebbe da aspettare la morte con tremore e rispetto, hai capito? Cosa c'è per me nella morte? Cioè, questo è molto umano, no? E lo spirito ci incita anche a tenere la giusta distanza dal mondo. Senza questo o sfruttiamo la natura senza preoccuparci degli equilibri e sprecando le sue risorse, produrre senza limiti, capito? No. È mancanza di spiritualità quella di cui si soffre. O diventiamo prigionieri di ciò che produciamo, consumare, capito? E nei due casi è per il denaro, per il profitto, il grande rivale di Dio, come i Vangeli continuamente dicono, no? Ovviamente, siccome lo spirito è ciò che è, non si impone, no? Anche se è lì, in noi e negli altri, non si impone, perché noi possiamo chiudere gli occhi, le orecchie, passare oltre. Noi possiamo spegnere la voce della nostra coscienza e le propagande possono anestetizzare la coscienza. Lo possiamo. Perché lo spirito rispetta la nostra libertà. E tuttavia, questo non dipende da noi. No. È così. Senza lo spirito non c'è relazione vera tra gli uomini. Non c'è relazione costruttiva dell'umanità dell'uomo. Non c'è custodia, preservazione di questa umanità. Lo spirito nell'uomo, come in Dio, è principio di libertà, di rispetto e di non confusione, è condizione dell'amore, è la possibilità che Dio ami noi e che noi amiamo Dio, perché appunto Dio è presente in noi come amore. Dio è spirito, Dio è amore, si continua a dire la stessa cosa, però adesso l'abbiamo in qualche maniera riportato nelle nostre relazioni, capito? Nella conversazione umana, lo spirito. Se Dio fosse presente in noi solo con il suo spirito, noi ne conosceremmo niente. No, mi diceva una persona ieri, lui si è convertito a un certo movimento del cattolicesimo perché gli hanno fatto capire che Dio è evento. E io dicevo, certo che è evento. Però se non c'è un uomo che l'accoglie, se non viene intercettato a livello del mondo, passa via di là, nessuno si accorge dell'evento. Evento vuol dire che è rivolto all'uomo. Cioè, la dimensione antropologica non si aggiunge a ciò che fa Dio. Dio non fa niente se non c'è l'antropologico, non so come dirlo. E così per lo spirito, se Dio fosse presente in noi solo col suo spirito, noi non ne avremmo conosciuto mai niente. Sarebbe come la musica di una canzone senza parole, no? E le parole di Dio per noi sono le parole dette dagli uomini di fede, dagli uomini spirituali, appunto. La musica dello spirito ha le parole degli uomini spirituali, delle storie spirituali tra gli uomini. In Gesù è evidente, no? Mi pare evidente. Cos'è l'opera dello Spirito in Gesù? È l'opera di Gesù. E quindi sono le parole di coloro che hanno posto la loro fiducia in Lui e ci fanno il regalo di un po' di amore, che si fanno prossimo. Sono i legami di prossimità libera, di amore, appunto. Del resto anche la parola di Gesù, no? Quella che ha detto e quella che è stato lui stesso, si riassume in tre parole. Dio è amore, no? E nient'altro che amore, no? E quindi Dio è forza, tenerezza, presenza nel rispetto, servizio, fedeltà, dolcezza, lotta quando occorre, pazienza, benevolenza, mitezza, amore, pace, gioia. I Colossesi lo esprimevano così, no? I doni dello Spirito, i frutti dello Spirito. È di carne, dice Paolo, no? Cioè cos'è l'agape? Cos'è l'amore che Dio ci dona col suo spirito, mettendo lo spirito dentro di noi? Non si vanta, non si adira, non è osceno, non tiene conto del male ricevuto, è paziente, è benigna. Ma sono tutte robe di carne. Sono tutti atteggiamenti da fare in famiglia, da fare sulla strada, da fare dove? Se Dio è amore vuol dire che Egli non si impone, perché nessun amore si può imporre. Oggi in particolare, in questa nostra cultura, in cui Dio non si impone più, se ne può benissimo fare a meno. Saremmo disgraziati, ma siamo diventati anche coraggiosi. Di Dio si può fare a meno. Un sacco di gente ne fa a meno, no? Oggi, quando Dio non si impone più attraverso il bisogno che noi ne abbiamo, non abbiamo bisogno. Quindi non si impone e non si conquista, non si ottiene neanche con la forza, con il ragionamento, con il denaro, con il potere, con il ricatto. Per la semplice ragione che Egli è già offerto agli uomini. Guarda che non vai, se tu corri più forte di me, non è che vai a comperarlo prima. Si è già dato a lui, anche a quello là fermo che non riesce a buttarsi, si è già dato, capito? Si è già dato loro gratuitamente, liberamente, perdutamente, come il sole che si leva sui buoni e sui cattivi e la pioggia che cade sui giusti e sugli ingiusti. Se ci si pensa bene, Dio non è di alcuna utilità. Mettiamo lì, davanti, tutto ciò che ci è utile. Dio non è in questi elementi dell'utilità, non è nel reparto dell'utile. Non è utilizzabile, non rende, non serve a niente. Si propone semplicemente, quindi non si impone, non si acquista come ciò che è utile, si propone di accompagnare il mondo e soprattutto l'umanità nella sua lunga e difficile storia. E l'accompagna mettendo in gioco tutto se stesso, arrischiando, senza assicurazione, senza difesa, vulnerabile. L'abbiamo visto in Gesù, no? Ma con una pazienza, con una fiducia, con un amore smisurato per l'uomo. E allora a che cosa serve un Dio che non serve a niente? Guardate che molti di noi stanno tirando la conclusione, no? Cioè, chi ha smesso sistematicamente di andare in chiesa, di frequentare i sacramenti, ha ritenuto che tutto sto discorso che si è fatto nelle chiese per secoli, che senza Dio non stiamo in piedi, non regge niente, che siamo cattivi. Non vanno in chiesa, non succede niente. Anzi, possono per alcuni versi, guardando qualcuno che va in chiesa, dire ma mi sembra quasi di essere più bravo di quello lì. A cosa gli serve andare in chiesa quello lì? E soprattutto perché ci devo andare io? Beh, a che cosa serve un Dio che non serve a niente? Anzitutto a niente, appunto. In una società in cui tutto deve servire, anche gli uomini devono essere utili a qualcosa e poi gettati. Un Dio che non serve a niente occupa un posto prezioso. Dio mio, c'è qualcosa in questo mondo che non si può comperare. C'è qualcosa che non è usato e poi buttato via perché non è più bravo come prima. C'è qualcosa a questo mondo che vale anche se è così piccolo. Perché appunto il criterio ultimo non è ciò a cui serve. Ed è un posto che non si può comperare, non ha prezzo, è quasi niente. Ma la fede in un Dio così dovrebbe impedire che i nostri ingranaggi economici, politici, sociali ci schiaccino facendo dei nostri mondi dei sistemi chiusi e senza spirito, senza anima appunto. Quindi il suo posto ce l'ha, ma dobbiamo proprio conservarglielo questo posto. Dobbiamo conservare il posto a un Dio che non serve a niente. Sì, forse perché, proprio perché non serve a niente, occupa il posto di Dio. E quindi impedisce a noi, a ciascuno di noi, di volerci mettere noi lì. Ci sono tanti modi per noi, lo sappiamo, di prenderci come Dio, dai più pesanti ai più sottili. Per esempio quello di prendere delle idee o degli ideali come degli assoluti e con questo giustificare tutto. Ma ci sono quelli più grossolani, ovviamente. No. Un Dio che non serve a niente dovrebbe essere sottratto a qualsiasi manipolazione, ma attenti perché l'uomo è una bestia, è un serpente, è diabolico appunto. Noi siamo così abili che anche quel Dio inutile noi possiamo sfigurarlo. Per esempio, facendone un piccolo idolo di lusso, un Dio per gente raffinata che ha tempo da perdere, un gingillo sacro. Se ne è parlato di questa forma di spiritualità come hobby distensivo. Oppure un Dio dei bei tramonti. Un certo Dio anche dall'arte, no? Il Dio estetico, che scavalca l'etico, scavalca la carità. mondo dell'arte oggi è uno dei più, dei meno spirituali per molti versi, un'attività tra le più spirituali che è commercializzata, che è oscenizzata, nel senso che appartiene appunto a un sentimentalismo estetizzante, no? Perché appunto poi l'opera d'arte fondamentale è il corpo, è l'uomo, e la cosa più bella è la carità, no? Quindi bisogna diffidare, beh, non dei bei tramonti o dell'arte o delle cose belle del mondo, ma bisogna diffidare di sognare Dio, di volare con Lui nei cieli dell'immaginario che planano sopra il mondo. Un Dio che non serve a niente può essere anche una droga. E questo pericolo va combattuto con due rimedi. Il primo è ricordarsi che Dio è sempre al di là di ciò che noi siamo capaci di cogliere, di dire, di sentire. Soprattutto di sentire. E ci siamo prestati anche noi, no? Questi entusiasmi religiosi delle piazze, delle folle. Il secondo è di ricordarsi che il Dio che non serve a niente si trova a fianco di quelli che non contano niente. Colui la cui presenza tra noi è cominciata in una mangiatoia di animali ed è finita sul patibolo di esclusi, che non fugge ai bassi fondi dell'esistenza umana, dove ha portato la sua dimora. E se noi vogliamo conoscerlo e incontrarlo, non possiamo scansare e disertare questi luoghi, dei più inutili tra gli uomini. Dove è dunque Dio? Sapete che anche i nostri bambini ce lo chiedono, no? È una delle prime cose quando vengono in chiesa, diciamo che là c'è il Signore nel tabernacolo, no? Creando poi quelle robe come fosse, è ovvio che c'è questa reificazione magica della cosa, no? Cioè l'Eucaristia non è Dio, è un sacramento, è un segno, no? È un segno reale, di una comunicazione possibile, reale, ma altamente spirituale la comunione. Non è, no. Vabbè, comunque. E quindi la domanda è posta anche dai bambini, è posta da tutte le persone, soprattutto da quelle che soffrono, sono nella disgrazia, dov'è Dio, dov'è Dio? In un certo senso è la vera domanda per l'uomo, no? Beh, insomma, io credo se siamo amici, la prima cosa che dovremmo aiutarci a rispondere, a trovare, ma tu sai dov'è Dio? Dimmelo, no? E la sola vera risposta, mi pare, che noi possiamo dare è che Dio è là dove gli uomini amano, dove gli uomini si amano, dove gli uomini hanno bisogno di essere amati. L'amore di Dio non sostituisce l'amore per l'uomo. Non si aggiunge all'amore dell'uomo per l'uomo, né la profondità ultima, appunto. Cioè, certo, sappiamo che dire amore non è risolto magicamente, la qualità divina dell'amore, la qualità spirituale dell'amore ci impegna, appunto. L'amore è fedeltà, è pazienza, è mansuetudine, è dolcezza, è misericordia, è forza, è sincerità, è ricerca della verità, è pazienza, appunto, è fiducia. Chiaro, appunto, non è la parola amore è magica. Se no trasferiamo semplicemente la magia, no? Ma appunto dire cos'è l'amore è dire chi è l'uomo, è dire come si è più uomini, è dire che uomo vuoi essere, è dire continuamente che stai disperatamente cercando di diventare uomo perché ami male, certo. Però un conto è sapere che è lì il posto dove si deve aspettare Dio o cercarlo. E un conto è abbandonare questo sforzo di imparare a diventare uomini d'amore e magari accontentarsi del fatto che è là nell'edicola, hai capito? Con il nostro amore noi comprendiamo poco a poco chi è Dio e con il suo amore impariamo poco a poco ad amare in verità l'uomo. È uno scambio. Dio ci insegna ad amare e noi insegniamo a Dio cosa vuol dire per noi amare, no? Ora ci sono due aspetti indissociabili dell'amore, no? Due movimenti dell'amore, quello del desiderio e quello del dono. Eros e agape, no? È vero dell'uomo che ci sono questi due movimenti ed è vero anche in Dio. No, l'enciclica del nostro Papa su Dio e amore ha questa insistenza bellissima, dopo magari, sai, la teologia scava ancora di più, dice che c'è magari ancora qualcosa da dire meglio, ma è interessante questa direzione, no? Cioè che l'amore anche di Dio nei nostri confronti è desiderio e non solo oblazione. Ma senza desiderio, se uno non ti desidera, non ti ama, no? Cosa viene? A farti i regali? Passa a farti i regali. Il desiderio dell'altro senza il dono di sé diventa possesso, distruzione dell'altro, no? Ma il dono di se stesso senza il desiderio dell'altro si trasforma in servilismo o in pura astrazione, appunto, in pura intenzione. E quando l'altro che si ama si rifiuta, si allontana, l'amore non dimentica, resta disponibile, spera. E appunto la scrittura dice molto, anche se succedesse che una mamma si dimentica del suo bambino, Dio non si dimenticherà mai di te, no? Cioè quest'idea che la potenza di Dio è una potenza di amare, appunto, di amare a tal punto che se anche a noi capitasse di dimenticare o di disperare dell'altro, Dio non dispera mai di noi. Sapete che a questo proposito Gesù racconta una bellissima storia. Un uomo aveva due figli e succede che il più giovane chiede la sua parte di eredità al padre. Il testo in realtà dice la sua parte di essere, che si potrebbe oggi tradurre cerca la sua autonomia. Rivendica al padre la sua autonomia e il padre gliela dà. Allora il figlio va all'estero e disperde tutto il suo denaro. Quando sopravviene una carestia, si riduce lui giudeo a fare il guardiano dei porci, che è una cosa impura, no? Finché toccato il fondo, si rialza e ritorna da suo padre, sperando anche solo di trovare un lavoro da salariato. Quando arriva, suo padre lo vede, quando ancora è lontano, e commosso gli corre incontro e l'abbraccia. E appena il figlio ha detto tre parole per riconoscere la sua colpa, il padre esclama: «Mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è ritrovato». Senza fargli alcun rimprovero, soprattutto non quello di essersi preso la sua libertà, né quello di aver dilapidato la sua fortuna. Se questo padre rappresenta Dio nel racconto di Gesù, si potrebbe persino pensare che Dio preferisce la prodigalità all'avarizia. È meglio uno che sperpera che uno che è avaro. È più simile a Dio uno. E se questo padre è Dio, cosa è avvenuto per questo figlio fuggitivo? ha scoperto un nuovo volto di Dio. Invece di vedere in Dio colui contro cui bisognava ribellarsi per esistere, dammi la parte del mio essere, capito? No. Lo scopre veramente come un padre che apre alla vita e alla libertà. E Paolo, nella sua prima lettera agli abitanti di Corinto, ha parole stupefacenti per dire ciò che è l'amore. Egli dice che si può essere un grande scienziato, un eroe di guerra, un leader religioso, un trascinatore umanitario, e fare tutto senza amore, cioè senza quella gratuità radicale, senza quella benevolenza e quell'umiltà che fanno sì che si scusa tutto, si crede sempre, si spera sempre, si sopporta tutto. Affermazioni pericolose, no? Primo commento che ci viene è questo. Affermazioni pericolose, perché possono nascondere la debolezza di chi è impotente, la vigliaccheria di fronte alle lotte che bisogna condurre, l'avvilimento di chi accetta di essere umiliato, tutto sopporta, tutto crede, tutto spera. Insomma, la rinuncia alla propria umanità. E invece il contrario. Questa è la dimensione divina dell'amore, quale Gesù ce l'ha rivelata. Ma allora basta amare, basta, è sufficiente. Però amare, lo sappiamo, è senza fine, non avrà mai fine. Continueremo, se avremo la fortuna di conoscere Dio da vicino e di stare con Lui per sempre, continueremo a dirgli di insegnarci, di amare. No? E questo cambia qualcosa. Cioè, amare credendo in Dio o non credendo, cambia qualcosa. Per alcuni versi no, siccome Dio non è dell'ordine di ciò che serve, del bisogno, della necessità, non cambia niente. Ma siccome è dell'ordine di questa infinita gratuità, e la gratuità è di là del necessario, dell'utile, cambia tutto, cambia tutto. Credere che l'amore di Dio è in gioco nel nostro amore è una forza per mantenere la parola data, per vivere nella fedeltà, per arrivare a dare la vita per l'uomo. È una forza, o come dice Giovanni, una gioia che nessuno potrà toglierci. È la forza che vincerà la morte, perché sapete che se abbiamo qualche piccola chance di cavarcela nella morte, di sbucare fuori, e lo può fare solo un legame, un amore più forte della morte. Guardate che non c'è un'altra possibilità. Mi lasciate ancora dire qualche parola, dai, magari non abbiamo più l'energia di ascoltare, ma le dico piano. In questa nostra ricerca per dire Dio, cercando di far pulizia su alcune parole scontate che usiamo solo per abitudine e contengono ben poco, ci è venuta la tentazione, viene la tentazione che è meglio tacere, no? Difatti io non capisco bene se il nostro silenzio a proposito di Dio tra noi, tra i cristiani, è dovuto proprio al senso di questa altezza di Dio e di questo tremore, o è dovuto semplicemente all'indifferenza. Cioè non riesco molto a capire, a decifrare questa situazione. E però se si tace, più che rispettare il suo mistero, mi pare vuol dire ignorarlo, dimenticarlo. E allora bisogna provare a dire con tutto il cuore, con tutta l'anima. Bisogna provare a dire qualcosa di Dio. E dopo averci provato si deve riconoscere di nuovo che è solo un'espressione approssimativa, che la realtà di Dio è più profonda, più vasta, che Dio non può essere chiuso in parole, neanche in libri, neanche in quelli sacri. La Bibbia non contiene Dio. È una testimonianza su di Lui perché lo si cerchi. E quindi quando poi si dice, ma tu credi in Dio? E chi è sicuro di credere in Dio? Di sapere anzitutto cosa vuol dire, no? E invece si può provare ad amarlo, molto male, di sicuro. In questo senso la questione della sua esistenza non ci deve preoccupare molto. Siccome invece sappiamo che si può amare un'idea di Dio, può attaccarsi anche alcune parole o immagini o istituzioni che lo difendono a spada tratta, allora forse bisogna cercare di amare coloro che incontro sul mio cammino, lì sono sicuro di non sbagliarmi. Bonhoeffer scriveva in una delle sue ultime lettere: Dio ci fa sapere che dobbiamo vivere come uomini che giungono a vivere senza Dio, davanti a Dio, con Dio, noi viviamo senza Dio. Davanti a Dio. E quindi aprendoci alla sua presenza. E quindi non chiudendoci. E quindi senza ridurlo alla misura del nostro desiderio, senza utilizzarlo in alcun modo, rispettando la distanza dello spirito davanti a Dio. Con Dio. Perché in Gesù Dio si è rivelato con noi, si è consegnato a noi. Quindi con Dio vuol dire confidando che Egli è con noi, nel pieno e nel vuoto della nostra esistenza, nella nostra storia personale e nella storia dell'umanità, e decidendo di stare con Lui per dargli ospitalità, per custodire la sua presenza con noi, appunto. Dio è con noi se noi lo ospitiamo, se vogliamo che stia qui, no? È con noi, compagno di viaggio, se noi lo accettiamo. I Vangeli finiscono con lo splendido testo di Luca 24, i discepoli di Emmaus, no? Il Signore cammina con noi. Ma capivi che mano a mano lo accoglievi il cuore si incendiava, no? Senza Dio, vivendo in un mondo in cui Dio non è più scontato, ma anche senza il Dio falsato, il Dio recitato, il Dio fossile che non è più in grado di far vivere l'uomo d'oggi. Senza Dio vuol dire anche senza parole definitive su Dio da parte nostra, senza rappresentazioni assolute di Dio, senza chiudere la questione di Dio in un discorso, in una qualche rappresentazione. E allora, anche se noi non siamo sicuri di credere in Dio, anche se non riusciamo a rappresentare Dio, siamo sicuri di non sbagliare se amiamo gli altri, se li rispettiamo nella loro differenza, se ci sforziamo di dialogare, di star legati, se ci mettiamo a loro servizio, se ci mettiamo a fianco dei poveri nella vita e nel mondo.
Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
O Dio, tu sei il mio Dio. Ti cerco dall'aurora. Di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne. O Dio, tu sei. Cercato per contemplare la tua gloria. O Dio, tu sei il mio Dio. Ti cerco dall'aurora. Di te ti ricordo.